cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, bentrovati, sono le 13 e 4 minuti, questa è Radio Bianconera, questa è Cose di Calcio, siete in compagnia come ogni giorno di Chiara Papanicolaou e Antonio Paolino, eccolo nella sua postazione bianconera a casa, ciao Antonio.
Assolutamente, assolutamente, Radio Bianconera, se non la sentite veniamo noi da voi eventualmente, il nostro tour partirà appena si potrà, entreremo nelle vostre case, anzi lo stiamo già facendo. Ciao Chiara, ciao a tutti, ci siamo puntuali come sempre, ogni trasmissione al suo posto dal lunedì al venerdì. Abbiamo ridotto qualcosa nel corso del weekend perché è difficile parlare di risultati, di classifiche, anche perché non si sta giocando e chissà se si giocherà. C'è chi si augura di sì, c'è chi spera di sì, come tutti noi, questo vorrebbe dire un ritorno quasi alla normalità, ma c'è anche chi prospetta la possibilità di non riprendere col campionato, di non assegnarlo, eventualmente di ricominciare a giugno se si potrà, ma dicevo c'è chi prospetta e forse io mi sbilancio più su questa ipotesi, poi si può essere d'accordo o meno, ma ne abbiamo già parlato, continueremo a parlarne ovviamente, di pensare alla prossima stagione. Cioè, visto che nel 2021 ci saranno le Olimpiadi, ci saranno gli europei già vincolanti, ecco che poi non si potrà sforare. Allora, perché rischiare di partire in ritardo con la prossima stagione pur di finire questa, se si riuscirà a finire? Chiudiamo i battenti, dice qualcuno, qualche presidente, ma la speranza è l'ultima a morire, ovviamente. Questo è uno dei temi che tratteremo oggi, naturalmente anche con i nostri ospiti al telefono.
Sì, ci si può dare ancora del tempo, fermo restando che oggi come oggi nessuno si muova, neanche i calciatori, neanche le squadre di calcio, e se mai tra qualche settimana l'emergenza dovesse finalmente rientrare o comunque rallentare, quindi si ricomincerà come far ripartire il paese in tutti i suoi aspetti, anche quello sportivo, anche quello calcistico, purché, l'abbiamo detto un sacco di volte, la salvaguardia della salute pubblica venga messa al primo posto. Il sondaggio che abbiamo deciso di lanciare oggi, che hai pensato, è molto bello, è molto interessante, è molto calzante. Ci definiamo il paese delle contraddizioni, oggi più che mai. Io vedo in questo momento uno dei titoli del quotidiano di Torino, La Stampa, titola così: da "è tutto tranquillo" all'accorato "state a casa, le tante giravolte dei politici in un mese di pandemia da coronavirus". Questo per dire che insomma non solo noi cittadini, l'ultimo dei cittadini, che poi di ultimo non c'è nessuno perché siamo tutti sullo stesso livello, ma anche i politici, anche le istituzioni barcollano, hanno barcollato. Ci sono stati quelli che inneggiavano agli aperitivi nelle grandi città perché non si dovevano fermare, perché bisognava andare avanti, e adesso gridano appunto "restiamo a casa". Chi voleva chiudere subito le frontiere perché il virus non doveva entrare nel nostro paese e adesso smania dalla voglia, dal bisogno, dalla necessità, anche giusta forse, ma in questo momento evidentemente non si può fare, di far ripartire tutto, fabbriche, aziende, scuole, chi più ne ha più ne metta. Quindi chiaro è che mi viene da dire, perché non voglio essere democristiana, siamo tutti umani, anche le istituzioni, anche i politici, e come in tutte le cose della vita forse bisogna vivere sulla propria pelle prima di comprendere il problema. Cioè, non bastavano le notizie che arrivavano dalla Cina, perché noi in Cina non c'eravamo. Quando una cosa è lontana sembra sempre che non ti appartenga, che non ti potrà mai appartenere, che a te non succederà. E invece questa volta a noi è successo. Noi, inteso Italia, paese occidentale, paese evoluto, paese del G7, G8, metteteci tutti i numeri che volete. Quindi diciamo così che possiamo dare questa attenuante. Bisogna vivere sulla propria pelle le esperienze per poterle comprendere a pieno, a fondo, e quindi riuscire ad affrontare nel migliore dei modi possibili. Questo anche forse vale, Chiara, anche per il calcio. Questo forse vale anche per il calcio, per le decisioni che sono arrivate forse troppo tardi, ma anche lì non si era capito da subito l'importanza del problema.
Guarda, dal calcio anche alle altre nazioni, perché qui bisogna considerare un aspetto. Probabilmente si è sottovalutato qui da noi, ma quello che colpisce leggendo i quotidiani oggi, ma è sotto gli occhi di tutti, che in Spagna, altro paese tartassato da questo contagio in questo momento, la frase più ricorrente era stata proprio questa: tanto a noi non capi, cioè siamo fuori il tiro di questo contagio. Ecco, la frase che noi con cui giocavamo di più forse all'inizio, quando abbiamo sottovalutato anche noi come conduttori radiofonici probabilmente la cosa, vedrete, si ripartirà, ci preoccupavamo di capire se la settimana dopo si poteva giocare a porte aperte, a porte chiuse, c'è chi spinge ancora adesso, fortunatamente messo nell'angolo anche da parte dei medici sociali delle società, come il presidente Lotito, che forse pensa di poterne approfittare di una stagione sicuramente avvincente della sua Lazio. Ma ricordo anche che c'è una Juve davanti alla Lazio e c'è un Inter che potrebbe eventualmente anche riprendere il passo della Lazio stessa. Certamente buttare all'aria una stagione così darebbe fastidio a chiunque ha fatto investimenti, eccetera. Però c'è da guardare il problema nella sua globalità e nella sua serietà. Tutti hanno pensato: tanto nel mio stato non entrerà mai questo contagio. L'abbiamo pensato noi per primi. Ma certo, le contraddizioni nascono anche da quello che leggiamo in questi momenti. C'è chi vorrebbe riprendere, c'è chi vorrebbe dimezzare solo gli stipendi, c'è chi vorrebbe non rinunciare a parte del proprio stipendio, c'è il negozietto sotto casa nostra che è costretto a chiudere. Ci sono le contraddizioni nello sport, a segnare in quale modo lo scudetto, ci sono le contraddizioni nella vita di tutti i giorni, perché una commessa, fosse mia figlia, mio figlio, dovrebbe andare sabato, domenica a lavorare tutto il giorno per darci da mangiare, ci mancherebbe, ma loro devono continuare anche gli altri servizi primari. Però c'è chi scende chi vorrebbe scendere in piazza, chi sciopera, cioè capite che in questo momento è davvero... E non avrei mai voluto usare questo termine nei miei testi, nelle mie citazioni. È una guerra intellettuale, una guerra contro l'ignoto. Cioè, sembra di vedere veramente uno di quei film che probabilmente ti guardi quando non ci sono le partite, quando sei sazio o sei stufo di aver visto troppo calcio d'estate, e ti guardi uno di quei film che durante l'anno magari non hai tempo di guardare. Detto questo, prima i campionati, poi le coppe, tanto per tornare ai temi, UEFA, ECA e European Leagues hanno deciso di tracciare questa strada, cioè pensiamo prima ai campionati in maniera che ci sia uniformità e si possa poi giocare eventualmente le coppe al termine di tutti i campionati, sempre se ci sarà il tempo per farlo, perché restano da giocare 12 partite. Capite che 12 partite vuol dire 12 settimane, qualcosa di meno, giocando anche i mercoledì, ma se si ripartirà quando? Avevamo pensato ad aprile, avevamo pensato a maggio, adesso si pensa già a giugno. E capiamo che le restrizioni che arrivano di settimana in settimana da parte del governo centrale, piacciono o non piacciono, siamo un paese, siamo delle persone che abbiamo per certi versi abusato della nostra libertà e probabilmente ci pesa molto di più quindi questa limitazione. Queste multe, io sento oramai dai balconi solo più bisticciare: vai a casa, che cavolo fai lì? E tutti magari avranno le ragioni per essere in giro, ma se c'è troppa gente in giro, se negli aeroporti italiani, come sentivo stamattina, a Fiumicino atterrano 8.000 persone, di queste sono molti italiani che rientrano da motivi di studio, studenti, lavoratori, che rientrano per stare vicino alle famiglie, ma che partono dove possono partire e essendo negativi, ovviamente, ma questo non preclude il fatto di poter andare a fare poi quello che vogliono, perché ricordo che nel momento in cui rientrano, magari rientrano da stati confinanti, devono stare in quarantena, quindi non è che possono andare a trovare certo. Il padre, la madre o la sorella o venire ospiti a Radio Bianconera. Che sia chiaro questo, quello che capiterà poi ai nostri giocatori quando rientreranno, i nostri e gli altri giocatori, perché come avete visto è un problema generalizzato. Quindi prima i campionati e poi le coppe, perché c'è un problema di fondo, la gestione dei monte ingaggi. Pensate che la Juventus stipendi netti sono 137 milioni, la Lazio 40, e l'Inter diciamo la metà, 66 milioni. Certo che c'è da capire se non si ripartirà chi pagherà questi stipendi, chi rinuncerà a gran parte dei propri stipendi, così come si sta profilando anche in molti altri club europei. C'è chi sta dicendo di sì, soprattutto in Germania, c'è chi come il Barcellona non si vuol togliere neanche un euro. Capite che è un problema per le società. E per finire, il paese delle contraddizioni. Ne abbiamo citate tanto e per questo lanciamo nuovamente il nostro sondaggio. Ma sei tu la madrina di questi sondaggi e quindi aspettiamo le vostre risposte. Contraddizioni sportive e non quelle che vi lasciano proprio l'amaro in bocca.
Sì, quelli che vi fanno un po' cascare le braccia ma non perché non ce ne fossero nel nostro paese prima del coronavirus, è che adesso siamo tutti molto attenti, molto concentrati sul problema e quindi le notiamo forse ancora di più e quindi vi chiediamo proprio questo. Noi parliamo di sport, parliamo di calcio, ma parliamo, non potrebbe essere diversamente, anche di quello che sta succedendo nel nostro paese, di questa emergenza. Ne parliamo noi, ne parliamo anche con i nostri ospiti. E allora qual è nel paese delle contraddizioni, che cos'è che vi lascia più sgomenti, sconcertati, perplessi, sia di quelle che sono state le decisioni in ambito calcistico, sportivo, ma anche politico, sanitario? Scrivetecelo, raccontatecelo al 340-5425-324. Io sono andata subito a vedere le reazioni delle mie paladine dello sport alla notizia del rinvio delle Olimpiadi, ovvero da una parte Federica Pellegrini e dall'altra Tania Cagnotto, come tu ben sai.
Rialzata dal letto?
Come, scusami?
Si è rialzata dal letto.
Si è rialzata dal letto, sì, ha fatto un post su Instagram in cui ha detto: io spero che il mio, avrei voluto, se le Olimpiadi fossero state rimandate di 2 anni, quindi si fossero fatte nel 2022, avrei detto oggi non le faccio, mollo, chiudo qua. Siccome si rimandano di un anno, proverò a tenere botta a vedere se il mio fisico ce la farà. Ricordiamoci che classe 1988, Federica Pellegrini compie 32 anni, lei compie gli anni sempre durante le Olimpiadi perché è di agosto, compie 32 anni ad agosto, l'anno prossimo saranno poi 33, è riuscita in un'impresa incredibile, mastodontica, straordinaria, la medaglia d'oro ai mondiali di nuoto l'anno scorso, stracciando Katy Ledecky, che è imperversa ormai nelle vasche di tutto il mondo, e quindi riesce a compiere delle imprese sovrumane. Questa ragazza voleva giocarsi l'ultima carta Olimpiadi Tokyo 2020 e dice: vediamo se riuscirò ad arrivare al 2021. Tania Cagnotto invece,
come Chiellini, giocare gli europei.
Esatto,
cioè personaggi,
esatto.
Questi sportivi che sono lì ad un passo anche dalla
pensione.
Certamente non è facile accettare, come per tutti gli altri, ma naturalmente sai anche che probabilmente non riuscirai ad arrivare a fare quell'ultimo passo che ti eri prospettato. Se ci arriveranno, se vinceranno anche qualcosa, già solo presentandosi eventualmente avrebbero da meritarsi una medaglia. Questi due atleti, questi due calciatori, nuotatrice e tanti altri, perché dal punto di vista psicologico io non ho giocato a grandissimi livelli, ma so quanto l'attesa di un evento lì ad una settimana ti generi energia, adrenalina per arrivarci, ti dia la spinta giusta per prepararti, naturalmente. Così come l'altra faccia della medaglia, chi pensava di essere tagliato già fuori, quei giocatori che si sono infortunati, Demiral, Zaniolo,
certo,
eccetera, no? Faccio due esempi su tutti, i primi che mi vengono in mente. Per loro, chiaramente,
quasi un sospiro di sollievo, forse.
Ovviamente. Però chiaramente gli darà la possibilità di farsi trovare strapronti,
certo,
alla faccia della sfortuna che avevano avuto qualche mese fa. Vedete com'è la vita, ti fa vedere il bianco e il nero. Ecco perché noi siamo Radio Bianco Nero, siamo tutto questo.
E poi c'è Tania Cagnotto, che invece ha pubblicato un post carino, divertente, su Instagram, in cui fa i piegamenti insieme a sua figlia, che ha compiuto da poco 2 anni, Maya. Li fanno insieme e nel post scrive: mi sa che a Tokyo 2021 parteciperà mia figlia Maya anziché la mamma, perché probabilmente anche lei, che in realtà già si era ritirata dopo le Olimpiadi di Rio del 2016, di fatto, poi convinta dalla sua compagna Francesca Dall'Apea, ha detto: ok, riproviamoci, rimettiamoci in gioco, vediamo che cosa riusciamo a fare, vediamo intanto se ci qualifichiamo per Tokyo 2020. Si ritrova anche lei con un altro anno da capire se riuscirà ad affrontare la cosa.
Questa falsa riga anch'io non ho ancora risposto al tuo challenge, perché sai, un papà a casa, come dici tu, è inguaiato dalle videoconference, dai compiti da fare col proprio figlio. Oggi occupo abusivamente la stanza dei compiti, perché di lei è tutto impegnato.
Però se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu, e quindi vedi, per favore, entro stasera, se fosse possibile,
mi butterò nella vasca da bagno, farò tutto quello che hai richiesto, non ho ancora visto attentamente, ma lo farò.
Allora,
sono direttore, non mica per niente.
Non ti esimere dagli addominali che ti sono stati prescritti da Ivano Sorrentino. Vi ricordiamo ancora una volta dunque il nostro sondaggio di oggi: nel paese delle contraddizioni, che cosa vi lascia più perplessi, sconsolati delle decisioni che sono state prese in queste ultime settimane nel calcio, nello sport, nella politica, nella sanità, in quello che volete? 340 5425 324, sms, whatsapp, note audio.
Cose di calcio. Coronavirus. Fai del bene. Evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Bentrovati, dunque le 13:23 con Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou. Stiamo ripristinando la linea con Antonio dalla sua postazione bianconera. Casa Paolino Bianconera, eccoti. Stavo pensando, Antonio, visto prima dicevamo che qualora dovessero ripartire le competizioni di calcio, partirebbe prima il campionato e poi le coppe, potrebbero ripartire prima le competizioni femminili di quelle maschili. Sai perché? Perché ieri Ilaria Capua, il virologo, la Capua da Floris di martedì, iniziava a tracciare quelli che sono i primi dati che si riescono a raccogliere su quella che è l'epidemia. E così come dall'inizio, anche adesso si sta confermando questo dato, cioè che il coronavirus colpirebbe in numero maggiore e anche con conseguenze in forme più acute, più gravi, gli uomini rispetto alle donne, con uno scarto importante tra i due sessi. E lei diceva: quando dovremmo iniziare a pensare alla post quarantena, cioè a far ripartire la macchina, il lavoro e tutto quanto e tutto il resto, magari essendo le donne un semaforo rosso in un certo senso per questo virus, incontrando a quanto pare una barriera, diffondendosi meno, potrebbero essere chiamate a tornare a lavorare prima rispetto agli uomini, perché quello che conterà sarà arginare ovviamente il più possibile, rientrare lentamente nelle nostre vite, per cui gli anziani, le persone immunodepresse, quelle più fragili, e se tra le donne e gli uomini fossero le donne quelle meno soggette a contrarre il virus, potrebbero essere quelle che potrebbero tornare a lavorare prima di più rispetto agli uomini. Questa potrebbe essere una teoria, una tesi che potrebbe poi andare a confermarsi nel corso delle prossime settimane o no, è un work in progress quello che fanno anche i virologi, quindi magari prima i campionati femminili di calcio e poi quelli maschili, hai visto mai?
Guarda, intanto bisognerà poi affidarsi ancora una volta al buon senso, cioè terminato il contagio, terminata la sanificazione dei luoghi pubblici, quelli principali, probabilmente di tutte le città, quindi di tempo ne deve davvero passare. Io in questo momento non mi preoccuperei chi comincia prima o dopo, ci sarà una data, un punto di non ritorno, no? Cioè da cui ricominciare. Anche perché dopo un po' di tempo incominciamo a sentire invece trattare il tema delle partite che si sono disputate, qualcuno a porte chiuse, qualcuno a porte aperte, quando è vero non si conoscevano ancora i dati, ma probabilmente si è sottovalutato davvero troppo il problema. Anche lì virologi, medici, scienziati, giornalisti a ruota, e non parliamo di quelli che prendevano come verità quanto veniva scritto sui vari social. Beh, il sindaco di Bergamo incomincia a dire, non lui solo, lo stanno cominciando a etichettare come momento certamente non felice di questo contagio, definendola addirittura, vado a leggere per non sbagliarmi, bomba biologica, il fatto di aver giocato Atalanta-Valencia a San Siro E io ricordo esattamente quella sera ero in collegamento, ero in diretta dagli studi di Sette Gold a Milano. In ritorno ho visto una marea di pullman perché si giocava quella partita di sera a San Siro. Quindi per imboccare l'autostrada per Torino da Milano ho visto quali difficoltà incontravano i tanti tifosi che normalmente seguono la propria squadra e soprattutto in una circostanza di quel tipo lì. Se andiamo poi a leggere anche quei dati, Valencia è, non dico il primo focolaio spagnolo, ma certamente tra la squadra, giocatori e giornalisti al seguito sono stati colpiti quasi il 40% dei tesserati e di quelli che hanno lavorato al seguito della squadra spagnola, che hanno viaggiato magari con la squadra, che sono rientrati coi pullman. Cioè, capite qual è stato l'effetto bomba proprio di non aver chiuso quella partita dicendo no, ma non c'è ancora nulla di che, ma tanto si gioca anche a San Siro. Stranamente Bergamo-Valencia sono sotto la lente di ingrandimento del perché e di come, anche se non sono stati gli unici e i primi focolai. Detto questo, quando si potrà ripartire saremo ben contenti tutti di ripartire e non dovremo avere problemi, rischi, freni mentali a dire esulto per un gol, abbraccio il mio vicino o magari tornerò alla vita normale a guardare la partita in televisione. Saranno tutti tempi da aspettare, in santa pazienza, quindi questo è l'ultimo dei problemi. Auguriamoci che tutte le squadre, anche le scuole calcio, abbiano la possibilità di ripartire, perché altrimenti dopo i giocatori guadagneranno meno, le società incasseranno meno, le televisioni anche, e le società dei più piccoli, quelle che fanno educazione per strada anche i nostri ragazzini, una su tre, dicono i dati questa mattina, saranno costrette a chiudere. Preoccupiamoci che possano ripartire tutti.
Abbiamo il primo ospite di Cose di Calcio di quest'oggi al telefono, diamo il benvenuto dopo qualche settimana, forse una delle voci più amate dalla tifoseria juventina, quantomeno dagli ascoltatori di Radio Bianconera, l'avvocato Massimo Durante. Avvocato, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Come sta? È una domanda di rito oggi più che mai.
No, io sto bene e da come vi sento, non vi faccio neanche la domanda, vi sento veramente in forma. È chiaro che lo stato d'animo di noi tutti non è che sia del migliore, però almeno per quanto riguarda la salute possiamo dire di stare bene.
Per fortuna, avvocato. Mi dica una cosa, avvocato, intanto sono a distanza, mi tengo a distanza di un metro e qualcosa di più da Chiara e spero di no dalle sue affermazioni odierne, ma questo naturalmente lo dico scherzando, perché ravviva anche spesso le nostre discussioni con i suoi interventi anche in altre trasmissioni ed è sempre molto apprezzato dai nostri ascoltatori e fa bene questa sana rivalità che ci può essere tra una squadra ed un'altra. Dal punto, lei è un avvocato civilista, giusto?
Sì, civilista.
Ecco, noi in questo momento siamo in isolamento, in quarantena, cioè chi deve stare a casa? Dal punto di vista giuridico, come va etichettato?
Come un normale cittadino, il punto è che in ossequio a quella che è l'emergenza sanitaria sono venuti meno altri principi garantiti a livello costituzionale, in primis la libertà di locomozione. Detto questo, è chiaro che ci troviamo in una situazione dove anche gli ordinamenti devono guardarsi attorno e dire quali sono le priorità in questo preciso momento. Il fatto stesso che il Tribunale abbia subito un rallentamento di questo tipo, secondo me è l'aspetto più negativo, perché la gravità della situazione emerge proprio nel momento in cui i processi vengono ad avere un forte rallentamento o un rinvio. E questo in una società civile, in una normale società, in una qualunque nazione, vi rendete tutti conto che quello potrebbe essere il punto di non ritorno per eventuali pandemie sociali, ecco, io le chiamo così, successive a quelle del coronavirus. Io mi auguro che tutto questo ovviamente non accade, mi auguro soprattutto di poter tornare a parlare di calcio. E ovviamente dovrò rettificare anche quelle che sono state le mie affermazioni.
Io volevo arrivare proprio lì, infatti, le profezie.
Calma,
le rettifica
calma,
già?
Calma.
Già le rettifica? Cosa fa? Le proroga? Le fa slittare di un anno? Slittano di un anno come le Olimpiadi?
Assolutamente, assolutamente. Rettifico esclusivamente a livello temporale le cose che avevo detto in passato. Vale a dire, probabilmente festeggeremo la conquista della Champions League in pieno Ferragosto e il Torino andrà in Serie B congiuntamente magari qualche giorno prima, oppure sarà settembre, oppure sarà ottobre. Comunque ragazzi, il risultato non cambia, saremo a breve, quando ripartirà il campionato, quando ripartirà la Champions League, saremo campioni d'Europa e il Torino andrà in Serie B. Rettifico, ma soltanto a livello temporale.
A livello, ma non teme davvero che a questo punto si possa sospendere e congelare, archiviare tutto, campionato, Champions League e quant'altro? Crede che alla fine ripartirà, cioè si riuscirà a risolvere in qualche modo, a riprendere le competizioni?
Ma non è che temo che venga sospeso, io sono certo che sarà tutto sospeso. Non conosco io, così come non conosce nessuno, la data di ripresa del campionato, ma il campionato sarà ripreso, è congelato in questo momento, campionato e ovviamente le competizioni europee. La federazione italiana dovrà rigorosamente attenersi a un'altra federazione alla quale appartiene, vale a dire all'UEFA, e come tale tutti i campionati saranno sospesi, ma il campionato non può non essere assegnato. Ci sarà una compressione evidentemente di due campionati di questo 2019-2020 e 2020-2021, ma il campionato prima o poi ripartirà, e dal momento ovviamente della cristallizzazione odierna, per essere regolarmente concluso. Non ci sono altre possibilità, non esiste neanche una, né playoff né non assegnare il campionato.
Ecco, volevo andare su questo argomento, avvocato Durante, mi permetta. Il non assegnare lo scudetto la stupirebbe o farebbe tornare alla mente quello che è capitato un po' nel 2006, cioè assegnarlo a tutti i costi pur di far andare dicendo, affermando, anche se solo con un atto neppure amministrativo, assegnare i posti in Europa? Se non venisse assegnato quest'anno, si rimetterebbe in discussione anche per questo motivo Calciopoli 2006?
No, io non vedo dei parallelismi con nessun'altra non assegnazione, quindi con quella del 2006. Il campionato non può, ripeto, non essere, cioè essere assegnato a tavolino, per la semplice ragione che l'unico precedente, mi sembra sia nel 1915, in cui non fu assegnato uno scudetto, adesso vado a mente, sì. In quel caso però si parlava di cose totalmente diverse. Non è tanto il non assegnare un campionato, il fatto è inerente alle retrocessioni e alle promozioni dalla B alla A e dalla C alla B, è tutto così, diciamo, in una splendida catena di Sant'Antonio. Quindi il campionato dovrà necessariamente essere portato alla fine, senza ombra di dubbio, e dato che non credo molto nelle capacità dei vertici della nostra federazione, vi tranquillizzo, perché secondo me la federazione italiana dovrà necessariamente prendere ordini dall'UEFA, che deciderà come tutti i campionati d'Europa, no, andranno ad essere conclusi. Quindi non vedo assolutamente la possibilità che questo campionato non possa essere assegnato.
Sono perfettamente d'accordo che le indicazioni debbano arrivare dall'UEFA, che finalmente sembra che abbia capito, non si possono mettere davanti prima le competizioni europee, perché si genererebbero sì quegli introiti utili per l'UEFA, ma naturalmente creerebbe molto caos in tutti gli altri campionati in modo trasversale. Sarei anche in disaccordo sul eventualmente ripartire con un campionato a 22 squadre, perché ci siamo resi conto che partendo tardi, il campionato magari dovrà riprendere prima, se si potrà riprendere prima, che ci saranno meno pause per la nazionale, ma poi avremo anche gli europei, capite che ci sono tanti aspetti che si rincorrono. Avvocato, le chiederei ancora una cosa, perché poi lo tratteremo nel corso della giornata. Di ieri la notizia che Antonio Giraudo ricorrerà, se non l'ha già fatto, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ci vuole spiegare tecnicamente che cosa vuol dire?
Vuol dire perdere tempo. Io sono molto terra a terra, il signor Antonio Giraudo è libero di poter percorrere tutte le strade, mi sembra una strada a livello teorico percorribile, peccato che trascorso ormai diciamo 14 anni, stiamo parlando di 14 anni, probabilmente avrebbe dovuto intraprendere questa via tanto tempo fa. In ogni caso, cioè, mettiamoci un bel macigno sopra. Ora, la storia di Calciopoli, e io parlo con coloro che magari hanno letto tutti gli atti, non coloro che hanno letto soltanto ciò che hanno riportato alcuni giornalisti, no? È chiara, è molto chiara. Potrei parlare per un paio di giorni, a me basta così, a me basta da tifoso juventino aver capito, dopo aver letto ovviamente sia la sentenza e tutti gli atti processuali e aver anche letto tutte le telefonate all'epoca stampate dall'Espresso, era un faldone di circa 2000 pagine, da tifoso juventino io sono tranquillo, so che la mia squadra non ha fatto assolutamente nulla e tutti quelli che parlano di Calciopoli evidentemente parlano sempre solo per motivi di frustrazione. Quindi a me interessava sapere che non fossero stati commessi illeciti, perché insomma avrei ovviamente…
I fatidici articoli 1.
Come?
I fatidici articoli 1 la Juventus non li ha commessi.
Ma no, ma allora… lì, in breve sostanza, no? In buona sostanza è stato applicato questo principio. Un principio, vi faccio un parallelismo. Il rubare una mela comporta, per dire, 3 mesi di reclusione, no? Il rubare 30 mele comporta l'ergastolo. Questo è stato il principio. Quindi la reiterata violazione dell'articolo 1 avrebbe dovuto, no, provocare la retrocessione della Juventus in Serie B, ma comunque senza entrare troppo nello specifico, a tutti coloro che hanno ancora voglia, io sinceramente non ho più voglia di parlare di quel famoso 2006, li invito, tanto sono tutte online, di andare a sentire le telefonate, tutte le telefonate fatte dal signor Moggi e fatte dal signor Facchetti Buonanima. Io un po' di anni fa in una trasmissione televisiva, un noto giornalista, del quale non mi piace fare il nome, aveva inveito contro la mia persona sol perché io parlavo delle telefonate di Facchetti e mi diceva che avrei dovuto vergognarmi a parlare di una persona che non era più qui con noi. Ma io non stavo parlando di un comportamento, io mi attenevo soltanto ai fatti di quelle telefonate che avevano la stessa portata giudiziaria delle telefonate del signor Moggi. Quindi di che cosa la gente ha paura oggi di parlare? È tutto agli atti, basta leggere, basta informarsi, però forse è molto più comodo, no, dire le solite frasi stupide che ormai non reggono.
Certo.
Avvocato, la dobbiamo salutare, grazie come sempre, a prestissimo.
Grazie a voi, sempre a disposizione, sempre un piacere.
L'avvocato Durante su Radio Bianconera, voi ci scrivete al 340-5425-324. Nel paese delle contraddizioni, che cosa vi lascia più perplessi, più sconsolati delle scelte fatte in queste ultime settimane nel nostro paese, nello sport, nel calcio, nella politica, nella sanità? 340-5425-324. Leggo con particolare piacere piacere questo messaggio che arriva da un tifoso, un cittadino di Cremona, una delle città più colpite in questo momento dall'emergenza. Ci scrive: questo mi spaventa, cioè che gli italiani hanno la memoria corta, troppo corta. Questo è il pensiero di Paolo da Cremona, che chiude con un grazie di esserci, Radio Bianconera.
Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
Eroi in bianconero.
Radio Bianconera. Coronavirus. Fai del bene. Evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 13:45, bentrovati. Leggo i messaggi che arrivano al 340-5425-324. L'avvocato Durante suscita sempre grandi entusiasmi in chi ci ascolta. Buongiorno Chiara Antonio, avvocato Durante, l'abbiamo salutato qualche minuto fa, condivido tutto quanto sentenziato da lei, la ringrazio per il sano ottimismo che ogni volta ci infonde in questo tempo di reclusione domiciliare forzata, ci scrive Gino. È vero, lui ha proprio questa forza qua, questo ottimismo che trasuda ogni volta che parla ai nostri microfoni l'avvocato Durante.
Sono tutti gli avvocati, tu che ne conosci?
No, sono personaggi, sono degli animali, degli animaletti strani gli avvocati, questo è sicuro.
Strani, hai rischiato la querela, hai frenato ad un certo punto, hai fatto molto bene. Io invece mi sposto sulla pagina Facebook di Radio Bianconera. Intanto buongiorno Big Family, il mancato aiuto dello Stato, tornando alle contraddizioni, rispondendo a quello che è il nostro quesito, quali contraddizioni vi lasciano più sconsolati, inquieti, in questo momento, in questo periodo. Il mancato, ci scrive Carlo Alberto, il mancato aiuto dello Stato a livello economico, la mancanza di mascherine è a mucchina e se si trovano a costi esagerati. Quindi un aspetto molto pratico quello che ci sottolinea Carlo Alberto. C'è chi anche, sempre come Carlo Alberto, che aggiunge una battuta, è meglio che la legga, ma poi Chiara vi ha lasciato a casa, cioè buongiorno direttore, una battuta, la Chiara vi ha lasciato a casa,
io sempre le chiavi presente, sull'attenti,
esatto, domani ritorno io, tranquilli. Niente, continuate a scriverci, grazie anche per i tanti messaggi. Ieri sono intervenuto anche nel corso della trasmissione pomeridiana 2 in bianco nero, per scongiurare qualche notizia che così qualcuno magari si era costruito nella sua testa, diciamo così, tra i nostri ascoltatori. Non è che in questo periodo magari sarete costretti anche voi ad abbandonare, non poter andare a lavorare e non trasmettere. Nel limite del possibile, come vedete, e nel rispetto delle norme, uno resta a casa, uno va a lavorare con la certificazione, e appena con la certificazione, l'autocertificazione necessaria per potersi spostare dalla propria abitazione alla propria sede di lavoro, visto che l'informazione è ritenuta principale, una delle attività principali anche per informare e per intrattenere ovviamente, e poi immediatamente si ritorna a casa. Non si fa nessuna passeggiatina, non si va a fare nient'altro, si deve tornare a casa. Naturalmente cerchiamo di liberare le strade dalle persone che non hanno bisogno di scendere. Ok, anch'io avrei bisogno di scendere, però anche la mia famiglia avrebbe bisogno di scendere. Non si scende neanche più in garage a prendere il pallone o la pompa per gonfiare un pallone dei 100.000 che ci sono a casa mia.
Ci stiamo intanto mettendo in contatto con, ce l'abbiamo, il nostro ospite. Noi sappiamo che l'informazione passa anche attraverso i social, che a volte vengono utilizzati bene, altre volte
più che mai,
a volte male. C'è chi attinge più notizie, più dati, più informazioni dai social, che vengono magari poi condannati dalle fonti, quelle che sono invece ritenute ufficiali. Noi in Like Generation parliamo di tutto questo insieme a Lino Garbellini, il nostro esperto di social, che ritroviamo. Ciao Lino, benvenuto.
Eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao direttore.
Tu in che... Dunque tu ti sposti molto per lavoro, giusto?
Abbastanza,
invece in questo momento...
Nell'ultimo mese poco.
Chiaro. E quindi la tua base qual è, quindi, in questo periodo?
Io sono bloccato in casa Milano. Sono bloccato in casa Milano e in qualche modo sta passando, dai, non si può dire male. Mi sono organizzato la giornata, lavoro durante la giornata, verso le 6 sport in streaming, alla sera svago, ma più o meno ci siamo organizzati, insomma.
Bene, senti...
Ho visto che hai provato a coinvolgere il nostro direttore in una catena social.
Sì, ma non ha più il fisico, Cioè ti comunico che la cosa è stata lanciata niente poco di meno che da Ivano Sorrentino, ex calciatore, allenatore, quindi io l'ho raccolta immediatamente, e che lui teme il confronto, capisci? Per questo che
assolutamente
no.
Smentisco.
Se vuoi adesso, sai che possono, se vuoi nominare
ufficiale del direttore, che non è ancora stata effettuata perché il direttore è impegnato in mille attività, sì. E tra queste ho accettato anche l'amicizia di Lino.
Sì, mille attività, e a casa, e a casa tutto il giorno. Dimmi come fa a non trovare, se l'ho trovato io che ho due bambini piccoli, dimmi come fa a non trovare 5 minuti di tempo per fare 4 flessioni e 7 addominali.
Però devi riprenderti, magari non è abituato a riprendersi col telefono, condividerle, dai, un po' di attenuanti ce l'ha. Diamoci un 3 mesi di tempo per farlo diventare un po' più social.
Ecco,
quanto ci diamo di orizzonte temporale?
Guarda, diciamo che potrebbe approfittare
anche
io in realtà, e potrei approfittare di questa quarantena, di questo isolamento, per fare più, come dire, amicizia con i social. Ma ci sei tu che ci illumini e che invece li segui molto bene. E allora che cosa è successo sui social in questa settimana, intanto per quel che riguarda lo sport, il calcio, la Juve, ma non solo?
Sono due i temi che mi ero tenuto per oggi. Uno riguarda in particolare Facebook, perché ve ne sarete accorti tutti, è passato quasi un mese di reclusione da coronavirus, o comunque è un mese che la nostra vita è stata stravolta. È uscito un comunicato ufficiale di Facebook con alcuni dati, e giustamente le persone hanno iniziato a usare più i social per comunicare, bene, male, con Catene di Sant'Antonio, con false informazioni, tutto quello che possiamo discutere. Però le persone comunicano attraverso queste piattaforme. Teniamo sempre presente che nel mondo Facebook c'è Facebook, Instagram e anche WhatsApp, quindi i dati che ha l'azienda sono i dati su queste tre piattaforme, che hanno un utilizzo spaventoso in Italia, ma poi anche a livello mondiale.
Tra l'altro, quindi, WhatsApp, scusami, lo possiamo classificare come social network? Perché più un'applicazione di messaggistica istantanea tra singoli,
bravissima.
No?
Io preferisco classificarla come messaggistica istantanea, però ha delle cose tipo la condivisione dello status, che utilizzano soprattutto i più giovani, ho notato, sì. E oppure i gruppi, che hanno delle dinamiche un po' da social. Quindi, diciamo così, è nata come piattaforma di messaggistica, adesso è diventata un po' ibrida. Poi con questa cosa che è in mano a Facebook, è chiaro che Facebook ha interesse a farla annicchiare un po' al social, diciamo così.
Sulla quale sbaglio o nelle ultime settimane stanno diminuendo i flussi di questi audiomessaggi che erano praticamente tantissimi dei fake, medici, infermieri, amici di medici che spacciavano notizie sul coronavirus, per cui io le prime due settimane ricevevo almeno 5 audiomessaggi al giorno di persone che non conoscevo, di catene di Sant'Antonio che parlavano del coronavirus, raccontando eventi nefasti. Nelle ultime due settimane quasi più nessuno. E perché non scrive più nessuno a me o sono calati? Cioè hanno capito, no, che non è il caso di diffondere, ecco, di seminare il panico su WhatsApp?
Io credo che un minimo di cultura digitale in questo senso ce l'abbiamo fatta. Hanno contribuito anche i giornali a dire: guardate che sono catene di Sant'Antonio, guardate che sono truffe, state attenti, e soprattutto via mail o quando vi arrivano su Facebook non cliccate su quei link o non diffondete notizie false. Quindi davanti alle prime due settimane in cui la gente era un po' sconvolta e cercava di fare informazioni in maniera, diciamo così, sbagliata, poi c'è una maggiore consapevolezza, quindi questo fenomeno, grazie a Dio, è diminuito. Vedo però che il discorso invece del esistono i gruppi WhatsApp, utilizziamoli per quello che è il tema, poi chiudiamo, sì, con questa parentesi che magari parliamo ogni volta, perché magari la gente, cioè se è il gruppo WhatsApp del mini basket si parla di mini basket, se è il gruppo WhatsApp della classe di mio figlio, sì, che è la seconda, si parla della seconda. Questo tema secondo me ci metteremo degli anni a arrivare a far capire alle persone che c'è una serie di regole di comportamento che, sì, tu sui social, in maggior ragione nella chat, devi rispettare. Per cui secondo me sì, questo obiettivo, primo obiettivo del non condividere le catene di Sant'Antonio notizie false, ce l'abbiamo fatta.
Ok.
Mi ricollego a WhatsApp, sì, per la cosa che volevo dire sui dati. No, scusami.
Prego, prego, vai vai.
Le Lino. Chiamate vocali e video su Messenger nell'ultimo mese, Messenger e WhatsApp, sono raddoppiati. Quindi questo è un dato che dà direttamente Facebook per quanto riguarda l'Italia. Volume dei messaggi, anche questo raddoppiato. Mentre il tempo speso sulle app di Facebook, consideriamole tutte e tre, è aumentato del 70%. Questo secondo me è un dato impressionante. Cioè stiamo il 70% in più su Facebook, Instagram o WhatsApp.
Che a me sembra incredibile, Lino, perché a me sembra che già prima ci stessimo, ma tantissimo, nonostante il lavoro, nonostante gli impegni, però il telefono fuori dalla borsa, fuori dalla tasca ogni 5 minuti a guardare la notifica, poi lo rimettevi via, poi dopo 2 minuti di nuovo. Mi sembra quasi incredibile che possa essere aumentato.
Ne ho parlato nel mio ultimo libro sulla cultura digitale di questa cosa. Io un giorno ho contato le volte in cui ho preso in mano il cellulare durante la giornata, sono arrivato dopo i 70, non le ho più contate, cioè sono più di 70 volte, io ho fatto calcolo quel giorno, fatelo, sì, voi, sì, se volete, non ce ne rendiamo conto, ma le volte in cui prendiamo in mano il cellulare per guardare lo schermo, anche inutilmente,
sono, sì, tanti, sì, sì. L'oggetto che abbiamo di più nel corso della giornata, giusto?
Sì, secondo me, come diceva lei, lo utilizzavamo tanto anche prima. Io ci ho ragionato in questi giorni il fatto che l'abbiamo sempre in mano, cioè se tu sei in casa alla fine non ci sono neanche quei momenti di pausa che stai guidando, stai facendo altro, cioè se sei in casa lavori ma comunque nei pressi della tastiera del computer, lo smartphone ce l'hai, quando sei davanti alla TV ce l'hai, sono meno i tempi in cui proprio non possiamo usarlo, io credo sia per quello, e lo usavamo già tanto prima.
Sì. Anche i calciatori, e veniamo al dunque, lo stanno utilizzando di più in questi giorni sui social?
Sì, la cosa carina, il secondo tema che volevo affrontare è il videomessaggio. Sai, è uscita la notizia, credo sia stato 5 giorni fa, di Dybala positivo al virus, e anche la sua ragazza. E la sua ragazza ha fatto un video sul suo canale Instagram, Oriana, uh-huh, e in cui dava una sua versione dei fatti. Cioè la cosa carina è stata, l'ha fatto in spagnolo, io poi l'ho trovato su un quotidiano italiano con sottotitoli, però ha detto: ragazzi, ci tengo a dare questo messaggio io, a spiegarvi cosa è successo, a spiegarvi come stiamo. Cioè lei ha capito che il suo canale Instagram era un canale con cui lei poteva fare comunicazione direttamente e dire la sua, cioè dire dei fatti, delle informazioni che già erano in circolazione, a dirle a modo suo. Infatti lo dice, cioè ci tenevo proprio io a darvi di persona questa informazione e dirvi come stanno le cose.
Ecco, ha già rettificato anche lei, come fa qualche altra compagna di calciatori?
Non ho capito, scusa.
Se ha rettificato anche lei, come ha fatto qualche altra compagna di... Però mi risulta che non abbia utilizzato... Però non c'entrano niente i social network nel caso della Persico, perché lì ha rilasciato un'intervista ad un sito di
informazione. Qui un altro veicolo. Solo tramite social network, c'è, cioè, chi parla con i giornalisti, chi viene ascoltato. Cioè, non è che adesso il giornalista si inventa tutto e l'interlocutore debba essere chiamato sempre a rettificare. Mi sembra che da questo momento in poi anche i social hanno un'importanza non trascurabile, ovviamente, però l'interlocutore,
diciamo,
quando c'è,
parecchio, guarda cosa fa Sky,
quello che no, si scusami. Dice tanto.
Non ho capito, Antonio, ti ho interrotto io, scusa, puoi ripetere l'ultima frase, si sente male?
No, stavo dicendo che a questo punto bisogna chiarirsi su un aspetto, cioè quando si parla attraverso i social o attraverso un giornalista in un'intervista, diventa ancora più importante quello che si dice. Dobbiamo pesare molto attentamente le parole che diciamo. Ho voluto cogliere al balzo il fatto che molti parlano, ci tengano a spiegare, ad avere il loro canale, ad avere il loro like, spero anche di no come priorità, ma fondamentalmente vorrei ricordare a tutti, e spero che possa essere questo il messaggio che passa oggi da questo nostro intervento, da questa nostra chiacchierata, attenzione a quello che diciamo, le parole pesano, forse in questo momento anche molto di più.
In questo momento sicuramente molto di più, e tornando al discorso di Oriana, secondo me lei ha avuto la consapevolezza di voler dare, lei essere una fonte diretta e voler dare l'informazione. Il nostro, in questo momento complicato, il nostro compito dei giornalisti più che mai è unire queste informazioni che arrivano dai social, se vuoi interpretarle e raccontarle. Attenzione che è vero che adesso tanti calciatori utilizzano i social molto più che in passato, e Sky, che per il calcio è un organo di informazione abbastanza importante non solo in Italia ma anche all'estero, i tweet dei calciatori come fonte diretta delle notizie le riprende da anni, cioè proprio una linea a livello di informazione che tengono da anni.
Un Douglas Costa in Brasile abbracciato alla sua bella Natalia, non so, in spiaggia o dove sono, in piscina, come lo interpreti tu da esperto di social?
Io quella l'avrei evitata, cioè quello secondo me è un comportamento, un profilo, magari tenere un profilo più basso, dare messaggi positivi sarebbe il caso. E poi ci sarebbe da riflettere che...
degli atteggiamenti e comportamenti irresponsabili, lo mettiamo dentro,
bravo,
li sto raccogliendo
bravo.
Ogni giorno con gli ospiti.
Sì, sì, cioè non, magari loro non sono giornalisti, noi siamo giornalisti abbiamo maggiore responsabilità o chi fa informazione. Però sei un calciatore, hai una visibilità enorme. La Juve, tra l'altro, sotto questo profilo è sempre stata molto attenta a come si muovono i suoi calciatori, è stata una delle prime società ad avere delle social media policy, quando di questo argomento non ne parlava nessuno. Direi che il primo ad andare all'estero è stato Ronaldo, che è tornato dalla mamma che stava male, l'ha seguito Higuaín, adesso che l'ha sposta all'estero, verrebbe da dire che se mai ripartirà il campionato quest'anno, tutti questi devono ritornare in Italia, non si sa con che tempi e che modi, se devono fare la quarantena.
Dovrebbero fare la quarantena, teoricamente.
Metti che potenzialmente a maggio il campionato può ripartire, io non so adesso a livello logistico, non vorrei farmi fatti gli altri, però potrebbe essere un
vediamo
problema.
Che non scriveranno sui loro social.
Andiamo a giocare noi tre, ascolta, andiamo al posto di Ronaldo, Higuaín e Douglas Costa, ci andiamo a giocare, io, te, Antonio.
Io
faccio Douglas Costa che sta più in panca degli altri, non ho tanta voglia di correre.
Ah, ecco, io invece l'unica cosa che so fare è correre, ma non ho i piedi buoni, quindi...
Vabbè, Ronaldo lo facciamo fare ad Antonio, tu fai Higuaín e io faccio Douglas Costa.
Ah, devo mettersi qualche chilo, allora.
La chiudiamo così. Lino Garbellini, ti dobbiamo salutare, ma grazie per i tuoi approfondimenti sui social, che fanno ovviamente parte della nostra vita. Da quello che abbiamo capito in questi giorni, più che mai impariamo, continuiamo, cerchiamo di farne buon uso il più possibile. Grazie.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao. Lino Garbellini con Like Generation su Radio Bianconera. Adesso ci sono le news e poi di nuovo cose di calcio.
Cose di calcio.
Coronavirus. Fai del bene. Evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Cose di calcio.
Sono le 14:06, si riparte, seconda ora di Cose di Calcio, sempre con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, non ancora salutato e ringraziato Manuel che si sta occupando della parte regia e anche video, oggi insieme a noi, rigorosamente distanziati da una stanza e un vetro, quindi poi anche la mascherina, noi in questo momento se l'è abbassata, reduce da quando ha tentato di bere con la mascherina davanti alla bocca. Ma se sono quei gesti...
È ancora primo in classifica.
E come portarsi le mani agli occhi vicino. Chissà Sarri come fa, lui che ha questa che ha questo tic, no, chiamiamolo così, grattarsi sempre il naso. Come starà facendo? Manuel prima ancora di sé. Sai su cosa stavo riflettendo in questi anche nei miei brevi momenti in cui appunto riesco a prendermi una pausa dai miei figli, principalmente quando dormono, quindi insomma la sera tardi, perché altri momenti non ce ne sono molti. Quello che secondo me l'umanità intera, gli italiani in questo momento stanno scoprendo, cioè una capacità che l'uomo ha insita, la resilienza, la capacità di adattarci alle situazioni della vita che mai avremmo immaginato. La resilienza la tiriamo fuori singolarmente quando magari, ecco, ci troviamo di fronte ad un problema grave, importante, ad una disoccupazione, ad una malattia, ad una perdita importante. In questo momento la resilienza la stiamo tirando fuori tutti, la stanno tirando fuori anche i bambini che si stanno adattando, penso ai miei, al più grande che ha più necessità rispetto alla piccola, che si sta adattando a questo isolamento, di come sia passato dai primi giorni in cui fargli capire che non si poteva più andare ai giardini, non si poteva più giocare, quando ancora si usciva un pochettino di più, però si mantenevano le distanze dagli altri bambini. Allora se gli dicevo guarda che però se incontriamo un altro bambino per strada non ci possiamo fermare a parlargli, a giocare, ed erano magari erano pianti, erano perché giustamente non capiva, a come adesso ha capito, anche lui si è adattato a questa situazione, bisogna stare a casa,
ma
non si può più uscire.
Essere protagonista di questa tua testimonianza, in una delle telefonate intercorse, quelle tante che mi fai nel corso della giornata per parlare di lavoro, per preparare la puntata del giorno dopo, ho visto fare passi da gigante alla piccola mia.
No, lei
ho più... sentito, cioè, sì. Lei ti chiede il caffè, cioè ieri
sì,
si stava preparando il caffè.
Sì, è
ricordo
vero.
Questo particolare, cioè sono quelle cose che lei stupiscono. Due giorni fa l'ho lasciata che aveva il biberone e adesso chiedeva alla mamma di fare il caffè.
Potrei essere denunciata per questo, però chiede spesso il caffè. Voglio ecco, tranquillizzare le persone così, che non le viene concesso, anche se lei lo chiede. Però lo stiamo facendo tutti, penso un po' tutti, rispetto alle prime giornate di grandissima difficoltà, ci stiamo adattando. Quanti di noi un mese fa avrebbe detto ma se tu fossi costretto a stare un mese in casa, ma figurati, impazzirei. È vero che poi ci sono anche casi, insomma non tutti rari, di gente che dà i numeri nel vero senso della parola, però bene o male invece la stragrande maggioranza delle persone lo sta facendo, e tutti avremmo detto ma figurati, ma io non potrei mai. Oppure quelle mamme che dicono ma io non
mai
potrei
mai
stare senza dormire,
nella vita,
io se facessi un figlio che non dormisse, ma mai, io non potrei. E invece poi magari ti esce fuori un figlio che non dorme e scopri che questa grande resilienza, cioè questa capacità di adattare il tuo fisico, la tua mente, il tuo bioritmo a non dormire più, a smettere di dormire,
farlo diventare anche tu voglia di non dormire, aspettavi solo quel momento.
Esatto.
Tornando invece al nostro quesito, quale contraddizioni vi lasciano sconsolati? Pensa, a me lascia sconsolato in questo momento leggere questo articolo. Vado sulle colonne del Corriere dello Sport. Stoichkov, che ho apprezzato come calciatore, non intervisterò mai Ronaldo, e vabbè, ognuno intervisti chi vuole, visto che adesso si lavora per una televisione di Miami, quindi della Florida. L'ex fuoriclasse bulgaro ha ammesso di non voler intervistare per nessun motivo al mondo l'asso della Juventus. Intanto una contraddizione che questi calciatori prima non parlano mai con i giornalisti, finiscono la carriera e non vedono l'ora di andare a ricoprire il ruolo di opinionista, di lavagna tattica, cioè pur di apparire, cioè lasciate spazio ai giornalisti che dovrebbero fare il loro lavoro, così metto due problemi in uno. Ma al di là di questo, preferisce Messi a Ronaldo, e qui sono gusti, ci mancherebbe. Per certi versi io ho apprezzato e apprezzo molto di più le caratteristiche alla Messi che le capacità realizzative di Ronaldo, però avendolo conosciuto dico che chiaramente i conti quasi quasi si pareggiano. Ha poi raccontato, ecco qui la contraddizione, devi sapere, mentre noi facciamo, mentre ascoltiamo virologi, ascoltiamo consigli di qua e di là, Stoichkov, oltre che diventare improvvisamente giornalista, dice: ho raccontato la sua cura contro il coronavirus. Sai cosa fa? Cosa mangia?
Cosa mangia?
Aglio, cipolla, acqua calda e bagni bollenti. Vabbè, abbiamo detto tutto. Tutti
possiamo dire tutto quello che vogliamo. Detto questo, crediamo più
l'aglio, l'aglio è un antibiotico, l'aglio è un antibiotico naturale, questo le doti, sì, se fosse, le qualità dell'aglio se sono note a tutti.
Se scoprissi che Stoico ha scoperto
la cura al coronavirus,
la cura, no, saremmo messi benissimo, ma allo stesso tempo malissimo, perché abbiamo investito magari tanto, poco, si parla anche di questo a livello mondiale con le organizzazioni sanitarie del mondo, ma fondamentalmente le abbiamo spesi male. Io penso invece che la ricerca vada sempre finanziata con progetti e con soldi che possano portare a prevenire il più possibile questi contagi, questi problemi.
Intanto voglio ricordare che nell'ultima parte di Cose di Calcio ci sarà saremo al telefono con il direttore Luciano Moggi. Moggi risponde anche oggi alle vostre domande, quindi 340 5425 324, il numero è sempre quello, potete iniziare a scrivere già da adesso. Nel frattempo negli schermi davanti a me vedo dei tuffi di Tania Cagnotto che già mi si stringe il cuore, e poi sto guardando, sono sintonizzata su TGCom 24, dichiarazioni dal parte del mondo dello sport.
La Cagnotto e la Pellegrini da tutte le parti.
Infatti guarda, in questo momento c'era proprio un servizio dedicato proprio alla Pellegrini e alla Cagnotto, prima la Pellegrini in vasca e poi la Cagnotto che si tuffa, così tanto per restare sul pezzo. Zaitsev, lo zar della nazionale italiana di pallavolo, che ha dichiarato ho iniziato a pensare a Tokyo 2020 appena è finita Rio 2016. Devo mettermi questo sogno nel cassetto, almeno per ora, insomma tutto rimandato di un anno, ma sono contento che abbia vinto il buon senso. Ovviamente adesso sono tutti quei grandi atleti protagonisti degli altri sport che si stanno facendo sentire dopo la notizia, dopo l'ufficialità di ieri del rinvio di Tokyo, che continuerà a chiamarsi 2020 anche se si disputerà nel 2021,
come gli europei, così come gli europei 2020 anche se si disputeranno nel 2021. Ci risponde in questo momento sulla pagina Facebook di Radio Bianconera Salvatore da Parigi. Non so se Salvatore è anche il tassista di Parigi, perché abbiamo molti italiani, molti tifosi della Juventus che ci scrivono da Parigi. Antonio, mancanza di chiarezza dallo Stato italiano, come spesso è stato, ci scrive appunto, visto che ho ricordato qual è la nostra domanda, il nostro sondaggio di oggi, quali contraddizioni vi pesano di più in generale, di questo tipo, lavorativo o anche sportivo. Ricordando, lo dico anche per gli amici a casa, l'isolamento è finito, ma non per tutti, parliamo della Juventus. Oggi saranno passati, siamo praticamente arrivati al 14esimo giorno, il fatidico 14esimo giorno dal momento del test che ha svelato appunto 14 giorni fa, due settimane fa, la positività di Daniele Rugani. Che cosa capiterà da adesso? Tutti, tranne tre, ovvero Rugani e gli altri due bianconeri, ovvero Matuidi e Dybala, potranno ritornare nelle loro case, riabbracciare i loro familiari, naturalmente continuare le loro attività, diversamente da questi tre che dovranno seguire l'iter che sarà quello di testare le loro condizioni con altri due tamponi. Naturalmente poi tutti aspetteranno, tutti loro ma anche tutti noi, per tutto il resto di cui abbiamo già parlato, sapere la data per poter tornare ad allenarsi insieme in un campo alla Continassa, per poter cominciare a vedere magari la luce oltre il tunnel.
E sulla possibilità, non abbiamo più parlato in questi ultimi giorni della data di un ritorno, di un possibile ritorno agli allenamenti da parte di tutte le squadre di calcio. Resta per ora il 3 aprile questa data, un po' come per tutto sospeso, come per tutta la nazione.
È già slittata, Chiara, ci sono programmi personalizzati per tutti, per non perdere il tono, il tono muscolare ci mancherebbe, calcolando che si stanno prorogando tutte le restrizioni a livello di società civile, ovviamente, anche le squadre su invito, anche consiglio qui nessuno può imporre niente, però poi ti devi adeguare perché rischi di grosso sulla sanità pubblica e sulla sanità dei tuoi tesserati, sui tuoi dipendenti, quindi c'è anche un discorso di tutela dei propri dipendenti a tutti gli effetti, quello di aver fatto slittare l'inizio delle attività, di fermare le fabbriche, quindi di fermare anche le aziende come quelle calcistiche, al di là che ci sia ancora, almeno c'è stato qualche presidente fino a ieri, Lotito in testa, che è pizzicato anche dallo stesso Agnelli in questa videoconference che si è tenuta tra i vari rappresentanti delle leghe nazionali e degli organi europei, naturalmente cercava di riportare la sua squadra ad allenarsi. Cioè è vero, un'azienda devi produrre, però in questo momento è un discorso che potrebbe fare chiunque. I medici sportivi, e non solo i medici sportivi, le indicazioni delle organizzazioni sanitarie mondiali portano a dire che è altamente sconsigliato, se non vietato, tornare ad allenarsi, soprattutto in questi casi. Cioè la legge è uguale per tutti.
Per tutti, ci mancherebbe.
Il fatto che si pensi di riprendere il campionato non più a maggio, ma a giugno, ti lascia pensare, noi andiamo per proiezioni, no? Usiamo il goniometro del buonsenso. Se prima si pensava a maggio, si voleva lasciare intendere che servono almeno 2 settimane per riprendere l'attività normale, quindi bisognerebbe allenarsi almeno 2 settimane intensamente. Metà aprile, cioè da dopo Pasqua all'inizio di maggio, e poter cominciare. Se già si lascia ipotizzare, si pensa, si parla di campionato che eventualmente potrebbe ripartire a giugno, capisci che quelle 2 settimane di preparazione, 2 massimo 3, dopo tra, ecco il motivo per cui le scuole, le fabbriche, tutto quello che si è potuto chiudere si è chiuso, naturalmente tra 1000 contraddizioni e 1000 problemi di chiarezza, come ci scrivono anche gli amici, l'amico da Parigi in questo momento sulla pagina Facebook.
Ricordo ancora una volta che nell'ultima parte di Cose di Calcio ci sarà Luciano Moggi, il direttore Moggi al telefono con il suo appuntamento hashtag Moggi risponde alle vostre domande che giungono al 340 5425 324, ma è ancora sempre valido il nostro sondaggio, cioè nel paese delle contraddizioni che cosa vi ha lasciati, vi sta lasciando più perplessi, più sconsolati a 360 gradi in tutti gli ambiti sociali del nostro paese. 340 5425 324. Ti lascio il tempo, Antonio, per ripristinare al meglio la linea,
di notizie,
perché nell'ultimo minutino ci sei sparito un pochino, quindi approfitta di questa pausa per ripristinare al meglio la tua connessione.
Poi
cosa hai detto? Abbiamo perso, ecco appunto.
Boicottaggio da parte di Manu.
Ah, boicottaggio. Sì, ti stiamo boicottando. Lo imbavaglio adesso. Ripristina la tua connessione, perché poi abbiamo anche un medico al telefono tra qualche minuto.
Cose di calcio.
Coronavirus. Fai del bene. Evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Sono le 14:23, bentrovati sempre in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, io nei nostri studi in strada del Portone a Torino e lui... Sei a Torino, Antonio? Vediamo se lo ripristiniamo, lo stiamo ritrovando. Antonio Paolino, dalla sua postazione casalinga di Radio Bianconera, eccoti.
Radio casalinga, Casalinga.
Hai riavviato il modem?
Ho riavviato anche il cervello, sì, ho provato.
Quello è importante farlo in continuazione, sempre, non solo di questi tempi. Dicevamo, allora, continuate a scriverci al 340 5425 324, il nostro sondaggio, che è un sondaggio ad ampio respiro quest'oggi, perché parliamo di calcio, ma non solo, c'è nel paese delle contraddizioni. che cosa vi sta lasciando più sconcertati, basiti, preoccupati di quello che succede nel calcio, nello sport e delle decisioni che sono state prese anche nella politica e nella sanità. 340 5425 324. Nel frattempo noi continuiamo e ci piace farlo a parlare di calcio, perché di questo ci occupiamo, di sport, ma abbiamo sempre degli spot, delle luci accese su quello che ci sta succedendo attorno, e purtroppo in questo momento ha un solo nome, si chiama coronavirus, e quindi abbiamo voglia, piacere di raccontare anche quelle che sono le persone che ci vivono insieme a stretto contatto. Allora, nello specifico, io do il benvenuto alla dottoressa Elisabetta Chinè, che è anestesista del Policlinico Tor Vergata di Roma. Dottoressa, benvenuta su Radio Bianconera.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao Chiara.
Ciao. Incredibile per noi, quasi, che ci occupiamo di sport, di calcio, di Juve, quindi siamo estremamente di settore, occuparci per forza di quello che sta succedendo fuori dagli stadi, fuori dal calcio, e ci piace farlo con lei, con te, dico te perché la dottoressa Chinè la conosco personalmente, e l'idea di averla in trasmissione nasce da una fotografia che stiamo già proiettando sullo schermo alle nostre spalle, perché ricordiamo che siamo anche in Radio Visione in Piemonte sul canale 16 e in tutta Italia su Sport Italia, se possedete una Smart TV di ultima generazione. Una fotografia che per me è stata illuminante, quasi come un raggio di sole, perché la dottoressa Chinè è un medico che lavora, come si usa dire in questi giorni, in prima linea nell'emergenza coronavirus. Le ho chiesto come stai e lei mi ha risposto mandandomi una foto su WhatsApp, che è una foto di lei bardata come un astronauta, a me è venuto da dire, sembra quasi pronta per essere lanciata nello spazio,
pronta dalla testa per il lancio,
ma con due occhi che brillano dietro una mascherina e due pollici all'insù, che sono la rappresentazione della speranza, della voglia di lavorare, della voglia di continuare a prestare la propria opera anche in un momento così difficile. Ieri ricordavamo tristemente, ovviamente, i numeri delle vittime di questo coronavirus, e ricordavamo che non sono solo un numero, ma che dietro quei numeri ci sono dei volti, ci sono delle persone, ci sono dei familiari che non hanno potuto salutare i loro cari. Oggi vogliamo invece dare un volto e un nome a uno dei tanti medici che stanno lavorando, e il nome è il suo, dottoressa Chinè.
Possiamo darci del tu tranquillamente.
Va bene, lo facciamo anche al di fuori di questa sede. Antonio, il direttore dalla sua sede casalinga, ci sta, ti vede nell'immagine e ti sente.
Guarda, è la bardatura, che dove mi vedete è stata la bardatura della mia prima guardia in terapia intensiva Covid, quindi ci sono andata veramente con il massimo del mio entusiasmo, e chiaramente la parte dell'ansia e della paura è assolutamente nascosta, c'è, ma prevale in questo momento il senso dell'ottimismo, altrimenti non ce la faremmo la mattina ad alzarci dal letto, ad andare a lavorare, quindi deve essere così per forza, e credo che tutti i miei colleghi lo stiano facendo proprio con questo spirito al momento.
Esatto, quindi proprio questo, cioè lo spirito col quale entrate, perché il medico si affida alla scienza, si affida ai dati, si affida alle sue conoscenze, che sono in parte certe, in parte in continua evoluzione, perché anche la medicina evolve. In questo momento la razionalità, la scienza lascia spazio all'emotività, alla paura?
Assolutamente sì, perché la medicina, lo sapete, non è una scienza esatta, e in questo momento più che mai non ci sono certezze sulle quali riusciamo a basare le nostre cure, quindi ci sono le varie sperimentazioni, si seguono sempre col protocollo più all'avanguardia, ma è molto difficile poter affrontare questa situazione, soprattutto per questo, non ci sono delle malattie di cui abbiamo dati di letteratura di 15-20 anni che ci supportano, e allora si mette insieme un po' tutta l'esperienza possibile anche proprio fra noi colleghi, ci sono dei webinar continui.
L'ultima parola non l'ho compresa, ci sono dei?
webinar, siamo in continuo collegamento anche noi.
Webinar, ok, sì, ok, non avevo compreso bene. Antonio, vuoi fare una domanda alla dottoressa?
Con molto piacere, intanto da giornalista nel vedere quella foto, che può sembrare una semplice foto di uno dei tanti, delle tante persone del mondo della sanità, ci vedo una foto notizia, dottoressa, incredibile, ci vedo la necessità di essere bardati in quel modo, ci vedo la professionalità all'interno, ci vedo l'ottimismo anche di chi avrebbe potuto anche rinunciare alla propria professione per risparmiarsi, visti i dati che ci dicono che tra i contagiati ci sono anche tante persone del mondo della sanità, e ci vedo l'ottimismo di quelle ditte con cui lei cura, con cui lei ci trasmette anche semplicemente con una foto, ripeto, una foto notizia, ci leggo questo del sano ottimismo. Intanto la ringrazio per quello che sta facendo lei, come tanti altri, ma non per mettervi sul piedistallo, perché state facendo semplicemente, penso, quello che lei mi ripeterà, il vostro dovere, quello che dovremmo fare noi tutti, anche stando a casa.
Assolutamente, nessuno di noi infatti credo voglia essere etichettato come eroe, stiamo solamente facendo il nostro lavoro, lo facciamo sempre, anche quando non c'è il coronavirus in giro, ce ne sono tante di patologie che trattiamo con la stessa passione, con lo stesso impegno e con la stessa professionalità. In questo momento siamo un pochino più in trincea del solito, allora forse la risonanza è maggiore, ma non cambia nulla per noi rispetto a quello che facciamo
lavoro,
tutti i giorni.
O a casa, come sono cambiate le abitudini? Qual è la prima cosa che cerca tornando a casa, o la prima cosa con cui si confronta al lavoro quando comincia la giornata con i suoi colleghi? Ci racconti un po'.
La prima cosa che faccio quando torno a casa è una decontaminazione totale, perché è impossibile riuscire ad uscire perfettamente puliti dall'ospedale, quindi e buttare tutto in un sacco che rimane di fronte alla porta di casa mia e fermare le mie figlie che mi corrono incontro, dico aspetta un attimo che prima mamma si deve completamente svestire. E di contro invece, arrivando in ospedale, c'è sempre il nostro meeting in cui c'è un confronto fra di noi e quindi c'è l'aggiornamento dei vari reparti, della terapia intensiva, dei reparti di degenza, e ogni giorno esce la nuova proposta, ma oggi potremmo fare questo, ho visto che è uscito l'ultimo protocollo di là, perché invece non usare quest'altro filtro per la dialisi, insomma, l'aggiornamento e il supporto morale fra noi colleghi è fondamentale.
Noi abbiamo detto più volte che forse in Italia diventiamo un po' troppo facilmente il paese degli slogan, e appunto questa parola che circola, eroi, riguardanti i medici, gli infermieri, insomma un po' tutti gli operatori sanitari, utilizzata dai cittadini e anche dalle istituzioni, dai politici. Ci sono anche tanti suoi colleghi che attraverso video sui social network quasi si lamentano di questa definizione. A volte venite attaccati, venite criticati, ci sono medici che fino a qualche settimana fa, magari dentro il pronto soccorso, venivano anche aggrediti. E allora questa parola improvvisa, eroi, vi fa sorridere, vi inorgoglisce, vi fa arrabbiare? Che come rispondete? Oppure non ci badate proprio perché avete altro a cui pensare?
No, un po' questo risvolto mediatico ci ha toccati, e onestamente fa un po' più arrabbiare che piacere, nel senso che siamo arrivati a una medicina difensiva negli ultimi tempi in Italia, proprio a causa di queste tentate cause legali motivate, eccetera. E anche in questi ultimi giorni si è sentito un po'. Noi pensavamo almeno di questo nel momento del coronavirus ce ne dimenticheremo, e invece a quanto pare già sta sfiorando alle nostre spalle tutta una, non vorrei proprio utilizzare il termine di sciacallaggio, però qualcosa che un pochino dà fastidio riguardo possibili denunce anche in questo periodo per i trattamenti dei malati in terapia intensiva o nei reparti quando siamo a fronte di una non più epidemia ma pandemia, e questa cosa fa abbastanza arrabbiare. Insomma, passare da eroi a, al contrario degli eroi ci vuole proprio pochissimo.
Anche perché il medico ha le sue conoscenze, ma il medico utilizza le attrezzature, utilizza le strumentazioni di cui dispone o non dovrebbe disporre, e ormai mi sembra evidente che non abbiamo tutto ciò di cui avremmo bisogno in questo momento per fronteggiare questa epidemia. Allora lì
purtroppo no, perché i numeri sono ben oltre le previsioni di quello che è la nostra capacità di accoglienza nelle terapie intensive, negli ospedali. Quindi è chiaro che si preventivano 3 mascherine per medico per turno e poi quel medico invece andrà ad assistere 25 malati, quelle 3 mascherine non saranno più assolutamente sufficienti. Quindi eroi lo capisco, sì, ha un senso. Si mette a rischio la propria vita, la possibilità di contagiarsi giornalmente è elevatissima e si torna a casa dalla propria famiglia, e questa è la cosa che preoccupa più tutti noi. Nonostante ciò continuiamo.
Si deve andare avanti. Certo. Dottoressa, di questi minuti una dichiarazione di un assistente del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo, stiamo registrando questo, quello che ci si aspetta dunque è vedere decadere la curva in Italia in maniera più rapida nel giro di questi 5-6 giorni. Ci vuole davvero con un flash riepilogare, ricapitolare tutti quelli che devono essere i comportamenti corretti di chi da casa, e molti il rischio sappiamo che incorre negli asintomatici. Che cosa bisogna fare e non fare? Cioè, al primo starnuto dobbiamo venire in ospedale? Assolutamente no.
Assolutamente no, chiamate i numeri dell'emergenza, questo lo sapete, applicare le buone regole che ormai conosciamo benissimo, quindi la regola più importante è assolutamente stare a casa, perché ci si infetta facilmente dappertutto, toccando il bottone dell'ascensore del nostro palazzo, aprendo la porta, toccando gli alimenti del supermercato. Quindi quanto più noi riusciamo a rimanere a casa, quanto più questa curva andrà a decrescere rapidamente. Lavatevi spesso le mani e soprattutto disinfettate il vostro cellulare, perché se vi lavate le mani e dopo 2 secondi ritoccate il cellulare dopo aver fatto la spesa sarete infetti.
È vero, questa è una buona abitudine che dovremmo avere probabilmente sempre, al di là del coronavirus, del disinfettare il cellulare, perché non ci rendiamo conto di che veicolo, ovviamente, poi nella maggior parte dei casi di, non so, virus, germi, batteri che possono tranquillamente essere ospitati dal nostro corpo senza crearci nessun problema, anzi magari rinforzando anche le nostre difese immunitarie. Nella fattispecie proprio no, quindi disinfettiamo il nostro cellulare, questa è una cosa che
se lo fanatelo quando uscite, lo disinfettate quando tornate, se lo utilizzate.
Dottoressa, noi ti lasciamo, la lasciamo con una delle prime parole dette all'interno di questa breve intervista telefonica, cioè la foto che vediamo di te bardata per entrare in nel reparto Covid-19, hai detto era la foto che mi ha immortalata la prima volta che sono entrata nel reparto Covid-19, emozionata. Questa è la parola che mi è rimasta di più di tutto quello che ci siamo detti. Emozionato, il medico emozionato nel bene e nel male, perché l'emozione può essere gioia, può essere anche paura nell'affrontare una cosa nuova, una cosa che non conosce. Grazie per essere stata con noi, davvero. Grazie.
Dottoressa, è arrivato un messaggio, ci tengo a leggerglielo. Non chiamate gli eroi solo adesso, perché si potrebbero, diciamo, arrabbiare. Sono eroi tutto l'anno, le persone come lei, come tutti noi che compiamo il nostro lavoro dignitosamente, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Eroi siete sempre voi che ci curate, soprattutto in questo momento. Grazie a lei, grazie a chi ci ha mandato il messaggio da casa.
Grazie al dottoressa Chinea, anestesista del Policlinico Tor Vergata di Roma, grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a tutti, buon pomeriggio.
Ciao, le 14:39 e ci scuserete, ma capirete che noi con piacere ogni tanto abbiamo bisogno e necessità anche di introdurre queste persone, questi personaggi che ci riportano le loro storie, le loro esperienze. Facciamo informazione a 360 gradi. Il mondo del calcio, il mondo dello sport non vive su un altro pianeta, non vive sulla Luna, su Marte, vive sulla Terra, e in questo momento il coronavirus gioca il suo ruolo anche nel mondo dello sport, e quindi noi doverosamente ogni tanto ne parliamo con chi può veramente dire la sua. Le 14:39, cose di calcio, tra poco invece ci sarà il direttore Luciano Moggi.
Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Franzo Grande Stevens. Franzo Grande Stevens nasce a Napoli il 13 settembre 1928 ed è presidente onorario della Juventus insieme a Giampiero Boniperti. Cresce proprio nel capoluogo partenopeo, dove il papà lavora come pasticcere e dove consegue la maturità classica e la laurea in legge presso l'Università Federico II. Si trasferisce a Torino dopo gli studi e in poco tempo diventa uno degli uomini di fiducia di Gianni Agnelli, conosciuto in occasione di una vendita di un'azienda di macchine utensili agli americani, guadagnandosi l'appellativo di avvocato dell'avvocato. Diventa presidente della Juve il 2 agosto 2003, succedendo a Vittorio Chiusano e restando in carica fino allo scoppio di Calciopoli nel 2006, che cancella i due scudetti vinti con la vecchia signora e lui definisce un danno gravissimo, in grado di pregiudicare la storia centenaria della società. Il club, però, si è rialzato alla grande, merito soprattutto di Andrea Agnelli, l'uomo giusto al posto giusto, come aveva dichiarato Franzo, colpito dalla sua capacità di ricostruire in così poco tempo una Juve vincente. Degno di nota anche il suo lavoro extra calcio, tra i suoi clienti imprenditori, come Carlo De Benedetti, Luigi Giribaldi e Karim Aga Khan, le famiglie Ferrero, Pininfarina e Lavazza. È stato anche vicepresidente della Fiat, regista dell'operazione finanziaria che nel 2005 ha permesso alla famiglia Agnelli di mantenerne il controllo e ha rappresentato la base del rilancio dell'azienda. Il suo idolo in bianco nero risponde al nome di Ciro Ferrara, viste le origini e il percorso comuni.
Eroi in bianco nero.
Coronavirus. Fai del bene. Evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Le 14:42, ben ritrovati con Antonio e Chiara, e cerchiamo quanto prima di metterci in contatto con Luciano Moggi. Sfruttiamo il tempo che abbiamo a nostra disposizione da qui fino alla chiusura della puntata per stare al telefono con lui. Intanto Damiano da Civitavecchia mi fa sorridere perché scrive semplicemente: grazie di tutto, siete per noi juventini fondamentali come gli operatori sanitari. Damiano, a Torino si dice così, esagerumanen, cioè non esageriamo, insomma. Aspetta che non sentiamo Antonio, non ti sentiamo, cosa succede? Antonio, non stiamo sentendo Antonio?
Ma no, ti davo ragione.
Esagerumane, diciamo, noi non esageriamo. Siamo però molto 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 contenti di potervi tenere compagnia, magari in questi giorni in cui siamo costretti a stare a casa ancora di più. Vi potete sintonizzare sul canale 16 del vostro televisore se ci raggiungete dal Piemonte, su Sport Italia se possedete una Smart TV di ultima generazione, e poi siamo in diretta Facebook sulla nostra pagina, siamo in streaming sul nostro sito radiobianconera.com e sulla nostra applicazione da scaricare. È vero che c'è un traffico dati incredibile in questo tra Sky, Netflix, le videoconferenze su Skype. Potrebbe crollare il sistema internet, speriamo di no, perché a quel punto siamo spacciati.
No, non penso. Tra l'altro, no. Ieri sentivo da parte del Codacons nazionale che è stata fatta richiesta ufficiale alle compagnie telefoniche di liberalizzare più giga possibile alle famiglie ad un prezzo così definito democratico. Io penso che potrebbe essere anche questo un bel gesto da parte delle compagnie telefoniche, un accordo di questo tipo, dare la possibilità di alleggerire i pensieri nel corso della giornata, quindi di ascoltare anche Radio Bianconera, ma non solo, di scaricare film, di guardare legalmente tutto quello che è a nostra disposizione sulla rete, a prezzi naturalmente definiti, ripeto, ho sentito proprio ieri nel corso di un telegiornale nazionale, a prezzi non popolari, democratici, vuol dire, democratici, senza aggiungere giga, cioè qui di giga una volta scambiavamo le figurine dei calciatori, adesso siamo costretti ad acquistare i giga dai nostri figli o loro da noi per prestarci telefonini eccetera per fare i compiti. Vedo anche il mio piccolo Lorenzo quinta elementare preso benissimo, non credevo mai che uno studente potesse dire un giorno, io non l'ho mai detto, non vedo l'ora di tornare a scuola,
sì, ci credo.
E questo invece è un messaggio davvero bello che arriva da parte dei ragazzi, dei ragazzini che vogliono tornare, forse
Antonio,
scopriranno anche una scuola nuova.
Ti interrompo perché siamo al telefono con Luciano Moggi, direttore, benvenuto, ben trovato.
Buonasera a tutti, ben trovato, benvenuto alla stessa casa.
Ciao direttore, ben ritrovato. Senti, io partirei subito per sfruttare al meglio i minuti che ci rimangono fino alla fine della puntata. Sono a casa, relegato da Chiara, aveva lei le chiavi della radio oggi. Tu ci hai raccontato dal 2006 e dopo fino a ieri e a oggi, immagino anche quello che realmente è capitato in quella stagione. Antonio Giraudo, la notizia di ieri, era un po' scomparso dai radar, tuo compagno di viaggio, dirigente come te della Juventus vincente, ha deciso di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ci spieghi tu che cosa ha spinto? Se hai sentito Antonio Giraudo, se pensi tu di fare, cioè hai ricorso anche tu probabilmente, o pensi di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?
Direttore, questa domanda riassume quella che le sta ponendo Antonio personalmente e una delle tante domande che stanno ponendo, che hanno
stanno
pensato
arrivando,
anche
chiaro.
I nostri ascoltatori. Dunque, quindi rispondiamo ad Antonio,
allora,
tutti.
Rispondo subito, io sono molto più avanti di Antonio, perché la mia ha già avuto una risposta che sarà praticamente, ed è stata una risposta positiva, c'è solo da aspettare i tempi del Tribunale Europeo, però ovviamente è già passata. Antonio Giraudo ha fatto bene a farla, perché sicuramente è praticamente la condizione che deve avere praticamente un qualcuno di diverso rispetto a quello che è successo in Italia, dove non si è potuto fare il processo, perché un processo in 7 giorni praticamente non può essere esperito quando ci sono 150.000 telefonate e 7.000 pagine. Solo l'avvocato praticamente che difendeva la Juventus poteva dire che aveva letto tutto in una settimana, tant'è che poi la sentenza è andata contro quello che diceva, perché la sentenza ha detto campionato regolare, nessuna partita alterata. Per cui ha fatto bene Antonio Giraudo, e saranno le due che saranno assieme discusse in pratica. Il tempo non ve lo so dire, ma sicuramente saranno discusse, perché la mia, che è già stata notata da tanto tempo, ha già avuto riscontro favorevole.
Antonio?
Intanto è importante chiarire anche questo aspetto. Luciano Moggi, sei d'accordo, parlando sempre di quello che è la situazione del momento, con le dichiarazioni del presidente della Sampdoria, che dice: se non si potrà ripartire, e sarebbe meglio non ripartire per pensare meglio a quello che sarà, è giusto che la Juventus vinca lo scudetto?
Ma guardate, io sul punto che delle dichiarazioni dei vari presidenti non è che sono molto d'accordo, perché ognuno fa le dichiarazioni di convenienza. L'unico che praticamente si è esposto, o meglio, chi si è esposto in maniera veramente di fronte a tutti i media, è stato Lotito, il quale dice di proseguire come se fosse un virologo che potesse stabilire la durata dell'infezione praticamente, potesse stabilire quando finirà il presente e inizierà il futuro di questa cosa. Però anche Andrea Agnelli, anche Marotta hanno detto sì, si potrebbe anche, se i tempi ci sono, si potrebbe anche continuare, però ci vuole responsabilità praticamente delle società nel intravedere una luce diversa. Quindi meno ottimisti, ma comunque possibilisti. Possibilista per esempio è stato Maldini, contrario è stato Marino dell'Udinese, che prevede un annullamento completo di questo campionato. Non parlo poi di quelli che lottano per retrocedere, perché quelli sono tutti per l'annullamento. Quindi sono tutte dichiarazioni queste di convenienza, che lasciano il tempo che trovo, che ne gettano confusione nel calcio più di quella che c'è. Adesso, nella riunione che è stata fatta praticamente 2 giorni fa, è stato soltanto citato il problema dei soldi, di quello che praticamente il calcio può perdere, senza sapere se poi il campionato continuerà o meno. E nessuno ha posto in essere un discorso di ricorrere al fondo rischi, praticamente al fondo rischi che la federazione ha e che è previsto dall'articolo 18 dello statuto federale. E questo qui è un qualcosa che praticamente esiste e che soltanto il presidente della Lega B ha chiesto in aiuto per le società della B, che alcune veramente stanno sull'orlo del fallimento, e però gli è stato risposto picche. Quindi sarebbe bene fare le due cose discosti l'una dall'altra. Una, le dichiarazioni dei presidenti, che girano soltanto a seconda di quello che è conveniente per loro. Per esempio Cellino dice: se Lotito praticamente vuole il campionato, diamoglielo tranquillamente. Lui dice così, ma annulliamo il campionato. Ma perché la squadra sua è ultima in classifica, al pari di altre due che praticamente sono decisamente contrari al proseguimento del campionato. Quindi prendere come esempio queste cose qui mi sembra un po' una cosa fuori luogo. Bisogna invece tenere presente quello che è successo nel mondo del calcio e parlare delle opportune garanzie che questo calcio può dare e può avere. La prima praticamente è vedere, e qui sono d'accordo, se il campionato può proseguire. Le date poste che sono anche ottimiste, quelle del 20 maggio, ma se a giugno si potesse ricominciare il campionato, sarebbe praticamente un qualcosa che eviterebbe i soliti ricorsi e ricorsetti. Voi immaginatevi una cosa: se il campionato fosse praticamente annullato, occorrerebbe dare 4 squadre della Champions,
certo,
all'UEFA.
Quello è un grosso problema.
No, un grosso problema perché, sapete perché? Perché attualmente le quattro squadre praticamente sono Juventus, Lazio, Inter e Atalanta, ma la Roma sta a 3 punti dall'Atalanta, e perché deve rinunciare praticamente la Roma, in quanto che con un proseguo di campionato potrebbe sopravanzare l'Atalanta o anche l'Inter addirittura? E queste qui sono cose che bisogna tenere presenti, quindi adesso bisogna stare attenti a quello che succede. Ripeto ancora una volta, il futuro è determinato.
Però Luciano, se non si potrà riprendere, sarebbe giusto intanto prendere una decisione, perché poi delle squadre all'UEFA bisognerà darle per la partecipazione,
sì,
alle coppe dell'anno prossimo.
In questo momento sarebbe utile fare delle previsioni, ma sarebbe utile parlare meno, perché poi le previsioni vengono meno a seconda della durata del
certo. Sì. Chiaro il tuo messaggio, sì. Quello che diresti anche ai tuoi giocatori, alle mogli dei tuoi giocatori,
Non ci sono differenze di sorta. Io dico a tutti quanti la stessa cosa, perché ritengo che sia inoppugnabile il fatto che bisogna attenersi non a cose reali, ma a cose virtuali come il Covid-19. E siccome il Covid-19 ha percorso tanto tempo, tanti chilometri a venire dalla Cina qui, adesso sosta in Italia, e devo dire che l'Italia è stata abbastanza colpita da questo, soprattutto la Lombardia, e non si sa quando finirà, il che praticamente ci può portare a fare previsioni più ottimistiche e meno pessimistiche, ma solo previsioni, senza parlare troppo su quello che è. e quando praticamente il calcio si mette a chiedere soldi al governo, in questo momento io penso che poteva essere tranquillamente fatta a meno adesso, e poteva essere tranquillamente rivista questa situazione quando il campionato non dovesse finire, dovesse essere annullato e ci dovesse essere una decisione finale. Questo è il concetto da portare avanti, non tutto il clamore che viene fatto se ma fu io non voglio retrocedere in B, per esempio il Benevento che ha 17 punti di vantaggio vuole andare in Serie A. Sono tutte cose che devono essere programmate, sì, ma programmate al momento opportuno, previste indubbiamente. Cioè non ci si può trovare di fronte a un ostacolo all'improvviso, bisogna essere preparati, ma preparati quando si vede che c'è l'opportunità di farlo o non c'è l'opportunità di farlo. Questo è il calcio di ora.
Luciano Moggi, cosa ne pensi? Poi, chiaro, siamo anche qui a livello di ipotesi, taglio degli stipendi o questi stipendi spalmarli in più anni? Cioè, cosa converrebbe di più per ripartire, dare uno slancio anche all'azienda calcio?
Ma vedete che queste cose qui vanno appurate nel momento in cui c'è la durata del virus, perché se il virus praticamente cede, come si può anche ipotizzare alla fine di aprile, tutti questi allarmismi possono essere superati. Il problema di fondo, sapete dove sta? È nell'UEFA e nella FIFA, che hanno bisogno delle squadre di calcio per fare i calendari, e tutti adesso sono portati a vedere, a capire se si può fare una cosa anziché un'altra per mettere in condizione di fare Champions, Europa League, eccetera. Queste cose vanno messe da una parte in questo momento, va solo aspettato quello che viene fuori dal tempo in cui si lascia il Covid-19, e altre cose devono essere solo prospettate, ma per essere verificate al momento opportuno, perché adesso si sta facendo una confusione tale, per esempio la videoconferenza della Lega di Dalpino con i vari presidenti dei club sembrava una cosa per definire se fare o non fare il campionato, se congelare eccetera, invece è stata soltanto una richiesta di soldi che Gravina dovrà fare al governo per conto della società. Questo questo qui io ritengo che sia un qualcosa che praticamente deve essere fatto al momento opportuno, non adesso.
In queste condizioni, Luciano, è anche complicato per la società programmare un po' il proprio futuro, quello che dovrebbe poi ripartire, non so se con questo campionato o col prossimo.
Ma è anche qui bisogna dire, perché programmare il prossimo futuro bisogna vedere quanto dura il presente. Se il presente finisce ad aprile e a maggio si può ricominciare, non inficia niente di partire, sicuramente c'è un po' più di pressappochismo, in quanto che per esempio le squadre che sono state ferme un mese non potranno riprendere con la stessa forma di quando hanno lasciato il campionato, e quindi praticamente non sarà un campionato troppo regolare sotto questo punto di vista, però finito questo, il problema è finire il campionato, perché finire il campionato vuol dire la sopravvivenza del calcio. Altrimenti bisogna cambiare registro in tutti quanti, nei giocatori, nelle società, nell'UEFA e nella FIFA.
In tutti. Grazie davvero.
Sì, dobbiamo salutarla, direttore Moggi, perché siamo in chiusura. Grazie comunque per essere stato con noi.
Saluto a voi.
Buon proseguimento.
Vorrei sapere però Antonio dove è rifugiato.
Antonio è a casa sua?
A casa sua, rifugiato. Benissimo, ok.
E io qui. E io
a
qui.
Casa.
E io qui in strada
Chiara, del Porto. E Chiara poverina a lavorare, va bene tutto.
Ma va bene così.
Ma domani Dybala torna in studio e Ronaldo torna a casa.
In Portogallo, sì, ci diamo il cambio. Direttore, grazie, alla prossima, saluti, buon proseguimento.
Saluti, arrivederci.
E noi grazie. Siamo in chiusura, lasciamo lo studio a Marco Spadavecchia. Come dicevamo, ti ricordi una volta come dicevamo? Marco Spadavecchia e la sua band.
Vent'anni fa lo dicevamo.
Ma non ti sembra passata una vita? Si parla solo di 2 settimane fa, 2, 3
Pensa,
più o meno.
Già non ti sopportavo prima, figurati adesso. Sto scherzando, mi manchi, mi mancano i nostri duelli a meno di un metro.
È vero, anche a me, ma ritorneremo tutti quanti, non solo noi
due. Forti di prima.
Grazie per essere stati con noi, Cose di Calcio torna domani, grazie ad Antonio, grazie a tutti quanti voi, grazie
a
Manu in regia.
Scrivimi sui social, non telefonarmi, grazie.
Ciao, a domani, Cose di Calcio.
Ciao, let's go!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.